Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci qua, benvenuti alla sesta puntata di Incipit, sempre su Radio X, il programma dedicato ai libri, alla letteratura e agli autori sardi. Io sono Giovanni Follesa e qui con me c'è un collega giornalista che collabora con le pagine della cultura e degli spettacoli dell'Unione Sarda e che credo questo sia il suo primo lavoro editoriale, il suo primo libro. Benvenuto Luca Mirarchi.
Benvenuto, grazie Giovanni, grazie agli ascoltatori.
Allora Luca, il tuo libro del quale ci parli oggi è intitolato Nessun destino è segnato, le storie di casa Emmaus. Non è un romanzo, ma è un lavoro che racconta e che dà voce appunto a casa Emmaus. Ci vuoi raccontare che cos'è e come sei arrivato a questo prodotto editoriale, a questo libro?
Dunque, sono arrivato in questo modo. Ho collaborato per loro alla comunicazione per circa un anno. Nella prima parte ho organizzato un convegno con ospiti internazionali. Nella seconda ci è venuta questa idea di scrivere un libro in cui si raccontasse la comunità. È stata un'esperienza molto interessante perché ho usato, diciamo, la mia professionalità che ho acquisito lavorando all'Unione per quel che riguarda le interviste. Anche perché non c'era grande materiale documentale e quindi appunto, come dicevi tu, il libro ha un carattere, un'impronta polifonica, nel senso che cerca di dare una voce a chi normalmente non ce l'ha. Questo da un punto di vista umano mi ha fatto molto piacere, in particolare per quel che riguarda gli ospiti e gli ex ospiti della comunità e in alcuni casi anche delle loro famiglie. E poi anche degli operatori, le persone che appunto mettono al servizio la loro professionalità per cercare di aiutare le persone che sono in situazioni di estrema difficoltà.
Ecco, raccontiamo che cos'è Casa Emmaus e dove si trova, quindi che cosa fanno loro?
Sì, allora Casa Emmaus si trova nei pressi di Iglesias. Per quel che riguarda il corpo centrale, quello più rilevante è la sede storica, se vogliamo dire. Dopodiché si tratta di una struttura, di una comunità di recupero molto diversificata, nel senso che gli ospiti sono adulti uomini che sono ospitati appunto nella struttura centrale, donne adulte, minori donne, minori uomini e anche migranti. Le minori donne adulte, e poi mi sono dimenticato anche disturbi dell'alimentazione, si trovano tipo in case famiglia, diciamo, sempre nella campagna di Iglesias, a Cucurutiria come collocazione geografica, mentre invece i minori uomini e i migranti, quindi con l'ex PRAR e il CAS, si trovano in alcuni appartamenti della comunità all'interno del nucleo abitativo di Iglesias.
Ok, sì. prego.
Sì, quello che fa Casa Emmaus è un po' quello che cercano di fare le comunità di recupero, ciascuna con la sua modalità. Nel senso, inizialmente appunto cercare di combattere la dipendenza e quindi in un certo qual modo di ripulire o rendere di nuovo gli utenti in grado di poter reimpostare una loro vita. E poi sì, cercare di ricostituirli anche dal punto di vista umano, nel senso che ognuno di loro è seguito dagli educatori, da una psicologa e da una psichiatra che portano avanti un lavoro combinato. E quindi proprio un ritorno alla vita di queste persone, nel senso che Casa Emmaus non è una comunità che, diciamo, interrompe i rapporti con l'esterno per periodi prolungati, come poteva essere ad esempio San Patrignano che abbiamo visto nella serie di Netflix, ma è una comunità che cerca di tenere aperti i canali con l'esterno, sia per quelle che possono essere attività formative o di lavoro, e in particolare per la fase di rientro in quella che sarà una realtà normale dopo la comunità, e quindi avviando delle collaborazioni con aziende convenzionate, dando magari anche titoli di studio o qualifiche professionali come possono essere quelle di OS o di altri lavori, e quindi cercare di evitare che una volta fuori le persone ricadano
negli errori precedenti. E devo dire, in questo anche il titolo è esemplificativo, perché nessun destino è segnato, insomma, ci fa capire e ci dà anche una speranza per il futuro. L'hai citata tu prima, la serie Sampa, che quest'anno ha fatto molto discutere, la serie di Netflix, quindi diciamo che questo tuo racconto si inserisce in questo tipo di filone che ci porta dentro delle storie, sicuramente delle storie difficili, ma che per fortuna e il più delle volte, ci auguriamo tutti, arrivano poi ad un lieto fine, cioè arrivano ad una rinascita anche di chi poi è protagonista. Ecco, tu come, da un punto di vista proprio letterario, come ti sei approcciato alle storie e quindi anche ai personaggi che ci racconti nel libro?
Allora, è stata un lavoro impegnativo, ma anche molto gratificante, proprio per un arricchimento personale sul piano umano. È stato difficile perché bisognava un po' bilanciare due aspetti, soprattutto per gli ospiti e gli ex ospiti. Da un lato c'era l'esigenza professionale di cercare di scavare il più possibile per poter rendere in maniera più accurata e veritiera le loro esperienze. Dall'altro dovevi usare sicuramente un tatto, una cortezza per evitare di ledere la loro sensibilità, tenendo conto del fatto che si tratta di vissuti molto dolorosi o anche di esperienze che magari non avevano del tutto piacere di raccontare. Quindi io davvero devo ringraziare tutti perché hanno accettato di aprirsi con me, insomma, davvero una bella esperienza.
Beh, e questa è stata anche la tua abilità di autore, di narratore, di persona che, l'hai detto tu prima, abituato ad intervistare, sei riuscito poi a portare fuori dal loro intimo le loro storie, no? E credo che sia questa in particolare. Ecco, ti sei affezionato a qualcuna, a qualche storia in particolare che hai sentito più tua o che ti ha emozionato di più nello scriverla, nel raccontarla?
Sì, nel senso, devo dire in particolare la storia di una signora anziana verso i 60 anni che un po' quindi si discostava anche dall'idea che potevamo avere di una persona che soffre di dipendenze. Lei nel caso specifico ha avuto per tutta la vita problemi di alcolismo. Per tutta la vita non è corretto, però diciamo quando è entrata nel suo matrimonio e quindi in una situazione di vita in cui in un certo senso si trovava a disagio. Era un matrimonio agiato. Lei praticamente collaborava col marito che si occupava di vendite di terreni e case, quindi diciamo un contesto di persone benestanti che quindi apparentemente ti farebbe pensare che non hanno di questi problemi. Invece vuoi perché aveva un vissuto di un certo tipo, vuoi perché forse anche le responsabilità che sentiva addosso erano troppo grandi, vuoi perché c'erano stati episodi del passato come ad esempio due aborti spontanei che l'avevano segnata, è stato esemplificativo di come davvero chiunque sia tra virgolette a rischio se si trova ad affrontare determinate fasi della loro vita, e quindi effettivamente scatta ancora di più l'immedesimazione perché ci si chiede come fare io, come mi rapporterei io a una determinata situazione.
Certo, tra l'altro mi fa piacere ricordarlo, Casa Emmaus è una realtà che non soltanto aiuta, diciamo così, le persone in difficoltà, ma dall'altra parte è comunque una struttura, ha una struttura organizzativa dove lavorano, se non ricordo male, un'ottantina di persone, quindi anche questo è un elemento positivo nel panorama, diciamo, isolano, no? Rispetto al volontariato, al sostegno e all'aiuto.
Giovanni, ti ringrazio per questa domanda perché effettivamente anche questo è un punto importante.
Non era preparata questa domanda, prego Luca.
No. Nel senso, giustamente dici tu, si tratta di un'ottantina di persone e tutte assunte con un regolare contratto. E questo è ancora più rilevante in un territorio, in un contesto sociale come quello del Sulcis, che sappiamo essere fortemente depresso e in cui le occasioni di lavoro veramente scarseggiano, e quindi c'è davvero un bel ritorno anche per Iglesias e per il territorio.
Certo, Luca, siamo arrivati alla fine, come ti ho detto e come sai, noi ci salutiamo sempre chiedendo al nostro autore di leggere l'incipit del proprio libro. Questo non è un libro di narrativa, ma ci sono tante storie dentro e quindi anche tu non ti puoi sottrarre a questo nostro rito. Prego, a te il microfono.
Ok. Casa Emmaus è un'associazione di volontariato che in 32 anni di attività ha rappresentato un luogo di rinascita e una grande famiglia per circa 6.000 persone. L'obiettivo comune non è mai stato cambiato: prendersi cura di esseri umani che si trovano in uno stato di grave difficoltà, senza fare alcuna distinzione all'ingresso, ispirati dal principio secondo il quale non esiste una vita che non possa essere recuperata.
E questo era Luca Mirarchi con il suo Nessun destino è segnato, le storie di Casa Emmaus, Alfa Editrice. Allora, ritorniamo in studio per la sesta puntata di Incipit e così come tradizione vuole, siamo al giro di boa, caro Ciro Auriemma.
Eh sì, ormai sì, abbiamo già fatto 5 incontri e ormai siamo lì.
Siamo lì con i nostri incontri di scuola di scrittura, cioè diamo dei consigli ai nostri ascoltatori su come si costruisce un testo che racconti di un'avventura, di un viaggio, di una qualsiasi cosa qualcuno voglia mettere per iscritto, no?
Esatto, piccole suggestioni.
Piccole Proviamo. Suggestioni, va bene. Allora, la volta scorsa ci eravamo fermati sul tema dei personaggi, però li avevamo un po' sviluppati, capire come nascono, chi sono e questa loro psicologia e via discorrendo. Adesso invece abbiamo un titolo per la puntata di oggi, il brutto anatroccolo.
Eh sì.
E quindi cosa significa? L'arco di trasformazione, perché da brutto anatroccolo dobbiamo arrivare a questo cigno magnifico.
Le storie, se ci pensiamo bene, tutte le storie parlano di possibilità di cambiamento o di incapacità di adattarsi. Amleto, per esempio, è un personaggio che non è capace di adattarsi e diventa un personaggio tragico per quello. Il brutto anatroccolo è una bella metafora, ci ricorda che noi siamo chiamati a affrontare delle vicissitudini e con noi i nostri personaggi per potersi adattare a un contesto nuovo, quello che nel viaggio dell'eroe viene chiamato il mondo straordinario. E al ritorno da questo viaggio non siamo più brutti anatroccoli, magari abbiamo qualche ferita in più, qualche ferita che non si vede. Certo, però siamo diventati dei cigni, cioè siamo cambiati.
Ecco, questo cambiamento però va guidato in qualche modo, no? Quali sono i trucchi per riuscire a veramente portare il nostro personaggio a cambiare? Ma poi io dico, non è soltanto il personaggio che deve cambiare, in realtà è anche l'autore che passo passo si dovrà adattare al cambiamento del suo personaggio.
Certo. Io continuo a pensare che siano gli ostacoli a chiederci di cambiare. Guardiamo un po' le storie che amiamo, no? I film, le tragedie, i libri che amiamo molto. I nostri personaggi si trovano di fronte a un desiderio fortissimo che li muove, che è un motore potente. L'abbiamo detto un'altra volta, se non sbaglio, siamo esseri desideranti. Questo nostro essere esseri desideranti, ci porta a seguire delle cose, spesso magari in maniera voluttuosa, senza capire in realtà quanto quella cosa può portarci a fondo, no? Ma gli ostacoli tra noi e questo desiderio ci portano a esplorarci, ci portano ad adattarci, a cambiare. Ecco, date al vostro personaggio un desiderio molto potente, dategli una paura anche da esplorare, magari non troppo conscia, e dategli in realtà un bisogno, qualcosa che lui deve esplorare per capire davvero chi è. Se ci pensate, continuiamo a parlare di personaggi, ma stiamo parlando della nostra esperienza di vita.
Beh, da questo punto di vista sì. Il sottotitolo della puntata di oggi è doppio, però partiamo dal primo, no? Come si cambia per non morire? Che mi sa che forse la citazione anche
sì,
Canora.
Cioè, direi proprio di sì, no?
La memoria mi ricorda qualcosa del genere.
I personaggi e noi siamo chiamati ad affrontare sfide quotidiane, sfide che richiedono un impegno anche lungo. Pensate alla vostra esperienza scolastica, all'università, al lavoro. Si tratta di volta in volta di adattarci, di trovare un modo per stare dentro quel mondo. Questi cambiamenti che stare dentro quel mondo richiede, per forza di cose ci fanno un po' morire, ma solo un po'. Rimaniamo noi stessi pur essendo qualcosa di piano piano un po' diverso, perché altrimenti dentro quel contesto non riusciamo a starci. Ecco, quello che noi dobbiamo fare è evitare cambiamenti repentini, perché il nostro personaggio o ha qualche problema, qualche scompenso di tipo psicologico, o altrimenti come noi sta in una zona di comfort, difficilmente accetta una proposta di cambiamento. Noi diciamo sempre: io sono fatto così, no? E nessuno mi cambia. In realtà non è vero. Noi siamo fatti così, ma piano piano cambiamo. Questo piano piano noi dobbiamo costruirlo, capire bene quali sono le cose su cui il personaggio non transige, su cui non può cambiare, e quelle sono sfidanti. Badate bene, quelle sono sfidanti. Il Conte di Montecristo per tutti.
Va bene, perfetto. No, ci sta benissimo questo aspetto, anche perché poi, come dicevi giustamente tu e come abbiamo citato anche prima, se non si cambia si muore, nel senso che poi è una noia mortale, no? Non soltanto nella vita, a maggior di più nella storia che vogliamo raccontare.
È una scelta, è un'opzione. Ricordiamoci che i personaggi che non sono disposti al cambiamento sono personaggi tragici, sono eroi tragici destinati a morire psicologicamente, fisicamente. Pensate a Stoner è un personaggio tragico, è shakespeariano nel suo non voler mai adattarsi alle richieste di cambiamento che via via la vita gli propone. Sono piccole, sono minuzie, no? Non sono mai delle richieste ampie.
Assolutamente.
Piccoli cambiamenti che però lui non sa accettare. Ecco, quello è un personaggio tragico. Possiamo farlo? Certo. La tragedia greca, la tragedia inglese e tuttora le storie in cui siamo immersi ci ricordano che noi possiamo scegliere di raccontare personaggi incapaci di cambiare, che si condannano però a una morte spirituale o a volte fisica.
Benissimo. Invece partiamo un po' da alcuni errori che si fanno, no? Nel costruire il personaggio. Ad esempio, uno di questi, la prima cosa che mi viene in mente è chi si accinge magari e non ha esperienza di scrittura, mette dentro subito il supereroe, no? L'uomo che non deve chiedere mai.
Ah, sì.
Che ha la super macchina, la super casa, il super orologio, veste benissimo e via di... non ha nessun tipo di problema e poi lì non decolla nulla.
È certo. Superman aveva due grandi problemi, grandissimi. Un amore e la criptonite. Ecco, trovate sempre un problema grosso per il vostro personaggio, grosso, grossissimo, è un difetto fatale. La criptonite è il difetto fatale di Superman. Per i vostri personaggi qual è la criptonite? Quella cosa che lo fa sbarellare, quella cosa che lo porta a perdere i propri poteri, no? Lo stesso discorso, badateci bene, tutti i personaggi di tutti i supereroi di fantascienza, Marvel, eccetera, eccetera, sono dotati sempre di un difetto fatale. Ci ricordano...
Il tallone d'Achille.
Ci ricordano Achille, esattamente. Ci riportano lì, guardate come erano avanti 1000 anni, 2000 anni luce i greci. Ci riporta ad Achille. Achille ha un punto debole. In realtà poi sappiamo bene che ne ha più di uno di
sì.
Punto debole, anche il suo carattere.
Lo era. Però questo ci fa capire appunto che non ci può essere, cioè è inutile raccontare la perfezione, non porta da nessuna parte.
Certo.
Ecco, quindi questo è sostanzialmente il tema centrale quando si deve costruire l'arco di trasformazione del personaggio.
Un personaggio così io consiglierei, se fossi l'editor di un autore, consiglierei di raccontarcelo un po' come se fosse Big Jim. È un personaggio finto, finge. Tutto ciò che ha...
Quindi è la facciata.
È la facciata, è la finzione. Proviamo a ribaltare dentro come è fatto. Interroghiamoci su come è fatta la psicologia di un personaggio così. Ricordatevi sempre che tutti quanti noi abbiamo dei punti ciechi, delle cose che di noi non vediamo, quindi... si chiamano finestre di Johari, me l'ha spiegato il mio socio Renato Trofa. Chiediamoci sempre che cosa il personaggio sa di sé ma gli altri non sanno, cosa gli altri sanno di lui ma lui non sa di se stesso. Poi c'è l'arena pubblica, cioè quello che tutti sanno di tutti quanti. Ecco, incominciamoci a costruire queste relazioni.
Sempre per stare nell'ambito dei supereroi, un po' come Batman.
Un po' come Batman.
È che la sua Batcaverna è il suo antro, no? Dove tutto accade ma nessuno sa chi sia poi veramente.
Esattamente, e ricordatevi che i traumi noi li abbiamo vissuti, ognuno di noi ha un piccolo o grande trauma. I traumi ci portano a essere ciò che siamo e questo lo fa anche con i nostri personaggi, accade anche a loro.
In conclusione di questa puntata dove si parla di personaggi, quindi di sentimenti, di psicologia, anzi, a proposito di psicologia, lo scrittore è anche un po' psicologo, inconsciamente, però deve star lì a parlare con questi, con queste persone, deve scoprirle, deve così riuscire a entrarci dentro, no?
Sì, io ho la fortuna di avere una compagna, Nadia, che come me è amante delle storie, scrive soprattutto infanzia e adolescenza. Ecco, lei che fa lo stesso lavoro mio, propone di comprare un quaderno e come prima cosa attaccare una foto del personaggio e di immaginare la giornata tipo. È una cosa a cui io non avevo mai pensato e quando me l'ha raccontata l'ho trovata entusiasmante. Nadia è brava.
Allora, con questo consiglio di oggi chiudiamo la sesta puntata di Incipit su Radio X. Appuntamento alla prossima settimana con un nuovo incontro anche con Ciro Auriemma.
Alla prossima settimana.
Ciao!
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.